Buonasera. Buonasera. Siete pronti? Allora, le sue gratis. Le prediche sue gratis sul sito senza misura, appunto. E quella mia e quella di Francesco, per favore fate un bonifico a www.itt.org. Scherzo. È bello stare qui? È bello? Bello, eh? Più applaudite e meno parlo, quindi se volete fare un applauso di un'ora e mezzo, ce la caviamo così, insomma, sarebbe meraviglioso per voi. Allora, vedo che il titolo di questa conferenza è l'autorità spirituale del credente, vero? E da dove la prende il credente l'autorità spirituale? Oh, da dove la prende? Farò, sicuramente sembrerà un po' polemica questo intervento, ma non voglio essere assolutamente polemico, no? Sì, la risposta è da Gesù, è vero, però purtroppo nell'ambito della Chiesa, no? Non viene proprio predicato questo, eh? Spesso viene predicato su quel passo che dice che l'unzione scende dal capo, dal monte, sul capo, poi fino al mento, poi sulla veste, e quindi che c'è un'unzione che viene, scende da qualcuno e poi delega gli altri ad operare. Avete mai sentito questo tipo di predicazione? Che c'è una copertura spirituale sotto la quale dobbiamo operare e che c'è un'autorità spirituale alla quale dobbiamo rendere conto. Sì o no? Ecco. Questo non è scritto nella Bibbia. Non è scritto che per pregare per le persone dobbiamo avere l'autorizzazione di qualcuno. Non è scritto che per cacciare i demoni dobbiamo chiedere l'autorizzazione o dobbiamo avere la copertura di qualcuno. Non c'è scritto nella Bibbia che se non siamo sottomessi a qualcuno non possiamo fare queste cose. Questo non significa che non bisogna avere una chiesa, che non bisogna frequentare una chiesa, che non bisogna riconoscere delle autorità sulla nostra vita, che non bisogna avere dei riferimenti sulla nostra vita. Questo non significa questo, dire che non è giusto vivere una comunione di questo tipo, ma non significa nemmeno che se non c'è qualcuno sopra la nostra vita noi non possiamo fare queste cose, o se qualcuno non ci delega noi non possiamo operare. Non so se riuscite a capirmi. Cioè, nella Bibbia non c'è scritto da nessuna parte che bisogna avere una copertura spirituale. Non c'è scritto da nessuna parte che bisogna essere sottomessi a qualcuno per pregare per i malati, per cacciare i demoni. È scritto che è buono avere relazione con le persone. È buono avere una relazione di tipo confidenziale e di tipo fiduciario, ok? Se c'è qualcosa che non capite ditemelo. È bene avere, fidarsi di qualcuno e riconoscere le persone che hanno una chiamata nella loro vita diversa rispetto alla nostra. Non tutti sono apostoli, non tutti sono profeti, non tutti sono pastori, non tutti sono dottori, non tutti sono evangelisti. Ci sono anche apostoli, profeti, evangelisti, pastori e dottori. Non tutti lo sono, ma questo non significa che chi non è in quella posizione non abbia l'autorità di operare nel nome di Gesù. E quindi quello che voglio fare stasera è cercare di trasmettervi qualcosa che possa farvi uscire da questo legame, ok? Facciamo una liberazione, Perché a volte noi pensiamo che dobbiamo essere liberati dai demoni. Io credo che dobbiamo invece essere liberati dalla nostra mentalità, dalle nostre idee e da quello che abbiamo ricevuto, che è stato trasmesso in buona fede, ma che a volte ha in un certo senso, guarda, io credo nella buona fede, poi se c'è la mala fede non è un problema mio, no? E io credo nella buona fede di tutti, io dico è stato trasmesso in buona fede, ma che può essere rivisto e valutato da un'angolazione diversa, no? E questo è molto importante. Perché? Perché a volte siamo legati a delle strutture perché abbiamo paura. È vero o no? Noi non usciamo dalle chiese non perché ci stiamo bene, ma a volte non usciamo perché abbiamo paura di perdere la copertura spirituale. Oppure abbiamo paura che qualche demone possa attaccarci perché rimaniamo soli, è vero o no? Oppure abbiamo paura addirittura che qualcuno ci maledica. Sì o no? Non funziona così. Noi dobbiamo stare in una comunità perché amiamo quella comunità, perché ci amiamo. È l'amore che muove ogni cosa, non è la paura. Anche quando la Bibbia parla di timore di Dio, non sta dicendo che devi avere paura di Dio. La parola timore non significa paura, significa rispetto. Non significa aver paura. Noi dobbiamo rispettarci gli uni gli altri, ma non dobbiamo aver paura. Noi siamo legati a un concetto di sottomissione per la quale, se non c'è quel tipo di struttura, noi siamo in pericolo e non possiamo operare. Addirittura ci sono delle persone che ci dicono che se non abbiamo un ministero, se non abbiamo un ministero, non possiamo pregare per le persone. Non possiamo amministrare la cena del Signore. Cioè noi la cena del Signore non la possiamo amministrare perché solo i ministri ordinati possono amministrare la cena del Signore. Eppure noi usciamo da un ambiente, no? Molti di noi escono da un ambiente nella quale solo alcuni possono amministrare l'Eucarestia, no? E usciamo da un ambiente dove solo alcuni possono pregare per le persone. E diciamo e critichiamo quell'ambiente quando poi entriamo o costruiamo degli ambienti che sono esattamente simili. Voglio spiegarmi perché voglio parlare papale papale. Papale papale. Noi, so se chi ha capito, noi sostituiamo il prete con il pastore. Nelle chiese evangeliche abbiamo sostituito il prete con il pastore e a volte ci muoviamo allo stesso modo di ciò che critichiamo, ok? Se non c'è il ministro non preghiamo per questa cosa. Sembra quasi che quel ministro sia qualcosa di magico, che ha la capacità di agire in maniera più autorevole rispetto agli altri. Poi leggeremo qualcosa anche dalla Bibbia, non vi preoccupate, non è solo pura filosofia. Ma non è così. Cioè dobbiamo, io vi incoraggio, non dobbiamo, fate come vi pare, perché ognuno fa come gli pare, però sono qui per incoraggiarvi ad uscire da questa mentalità. Perché è una mentalità che porta alla morte. Porta alla morte spirituale, porta alla morte della Chiesa. La Chiesa muore perché, c'è scritto in Osea, ha mancanza di conoscenza. Ma non di conoscenza biblica. Ha mancanza di intimità con Dio. Perché delega l'intimità ad altri. Non ho bisogno io di essere unto, c'è il pastore che è unto. Non ho bisogno io di avere comunione con Dio, c'è il pastore che lo fa, ci sono i ministri, ci sono gli anziani. È la stessa cosa che succede nella chiesa dalla quale molti di noi sono usciti. La stessa cosa. Non è cambiato niente. Uscire dalla mentalità della religiosità non significa non andare in comunità, non significa non ascoltare una predicazione, non significa non avere un pastore, significa cambiare il nostro modo di pensare e riuscire a capire chi siamo veramente. Ma certo che se non ci viene insegnato, avremo difficoltà a capire chi siamo veramente. Gesù non ha mai detto che ciò che lui ha dato a noi viene delegato da qualcun altro o viene delegato a qualcun altro. Gesù ha detto che noi abbiamo l'autorità. Gesù ha detto in Marco capitolo 16 che tutti quelli che avranno creduto nel mio nome cacceranno i demoni. Allora, pensare che esistano gli esorcisti è veramente qualcosa di deleterio. Mi seguite? Cioè, noi crediamo che esistano gli esorcisti. Noi portiamo le persone, cioè, è indemoniata, cioè, lei non può essere liberata qui stasera. Lei, c'è un esempio, non è indemoniata davvero, Cioè, fa dei versi, fa finta di fare l'indemoniata. Lei basta chiarire già, sì. Lei non può essere liberata qui. Dobbiamo portarla alla conferenza dove liberano dai demoni. Lei è malata, dobbiamo portarla alla conferenza dove c'è la guarigione. Facciamo così. Giriamo di conferenza in conferenza. Sì o no? Perché lì troviamo questo, lì troviamo quello, pare come la macchinetta del caffè che c'è là fuori, no? C'è che vuoi, tu metti i soldi e poi pigi. No, uguale. Noi facciamo così, giriamo, perché succede questo, lì succede quello, lì succede l'altro. No, guardate, non è così, non funziona così. Dio fa le cose dove siamo. E Gesù ha detto, nel mio nome cacceranno i demoni, parleranno in lingue nuove. Prenderanno in mano dei serpenti, ni prendete in mano i serpenti, per carità, no. Prenderanno in mano dei serpenti, se anche berranno alcunché di mortifero non patiranno alcun male, imporranno le mani agli ammalati ed essi, e di chi parlava? Dei pastori, parlava dei pastori, degli apostoli, no, parlava di noi, parlava di ogni credente. Per questo è stato detto ieri e lo ribadisco oggi, siamo tutti allo stesso livello. C'è chi è cresciuto più e chi è cresciuto meno, ma quello non lo so se dipende da quello che ha mangiato da piccolo o da quello che... Ma veramente, fratelli, siamo tutti allo stesso livello, tutti abbiamo la stessa autorità, dipende da noi esercitarla, non dipende da Dio. Dio ci ha dato l'autorità, dipende da noi. Siamo noi che crediamo a certe cose, siamo noi che pensiamo che certe cose funzionino in una certa maniera. Ma purtroppo non è così, dobbiamo veramente cambiare, anzi forse non purtroppo, ringraziando Dio non è così, dobbiamo entrare in una mentalità diversa. Perdonatemi, ma dare troppa importanza a uno che noi chiamiamo ministro non è buono. Non è vero che se c'è un pastore devi portargli la valigia, cioè la valigia che porti la devi portare perché ami, non perché è un pastore. Non devi invitare a pranzo i pastori e fargli i cibi più buoni. E quando inviti il cosiddetto credente semplice gli dai gli avanzi del pastore. Non funziona così. Onora tutti allo stesso modo. La Bibbia ci dice di onorarci, di rispettarci, di fare a gara nel darci onore. Questo non significa che non esistono i pastori, che non esistono gli apostoli, i profeti, eccetera, eccetera. Ma il problema è che non esiste qualcuno che noi accettiamo. Esiste qualcuno che Dio ci dà e che noi riceviamo come Dio ci ha dato e che rispettiamo perché riconosciamo che Dio ce l'ha dato. No, noi entriamo nelle comunità e ci dicono: questo è il pastore, piacere. Piacere, io sono il pastore. Io non entro in una comunità e tu mi dici chi sei. Io entro in una comunità, tu mi abbracci e io capisco nel tempo chi sei tu nei miei confronti. L'autorità non può essere imposta. Quello è autoritarismo. L'autorità viene riconosciuta. L'autorità nei miei confronti io la riconosco. E allora con l'autorità io collaboro. E allora all'autorità io la ascolto. Quando riceviamo quella parola che è scritta anche in Pietro, no? In Prima Pietro, al capitolo 5, è scritto: esorto gli anziani che sono fra di voi, io che sono anziano con loro e testimone delle sofferenze di Cristo e che sono anche partecipe della gloria che deve essere rivelata, pascete il gregge di Dio che è fra di voi, sorvegliandolo non per forza, ma volentieri, non per avidità di disonesto guadagno, ma di buona volontà, e non come esercitando dominio su coloro che vi sono affidati, ma essendo i modelli del gregge. E quando apparirà il sommo pastore, riceverete la corona della gloria che non appassisce. Similmente voi giovani siate sottomessi agli anziani. Sì, sottomettetevi tutti gli uni agli altri, rivestitevi di umiltà, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Parola sottomissione. Cosa significa la parola sottomissione? Chi è che lo sa? Di supporto. Siete d'accordo? No. La parola sottomissione viene dal verbo greco upotasso, che letteralmente ha due significati. Uno è un significato di tipo militare, cioè quindi ricevere un comando e ubbidire al comando ed essere ordinati come un esercito. E uno è di tipo civile. Io credo che nella Chiesa si debba applicare quella di tipo civile, che significa letteralmente essere in relazione e in questa relazione cooperare e cedere. Che significa cooperare, cedere e prendersi una responsabilità. Quindi in senso civile essere sottomessi significa che io riconosco le persone che Dio ha dato a quella chiesa in quanto a doni di Dio, quindi apostoli, profeti, evangelisti, pastori e dottori, ma con loro ho una relazione di fiducia, perché li conosco, perché hanno operato in quel modo nei miei confronti, si sono dimostrati quello che dicono di essere, ok? Mi seguite? Si sono dimostrati quelli che dicono di essere e hanno dato consigli per la mia vita che erano dei consigli che non manipolavano la mia vita. E voglio essere chiaro, parlo in maniera molto semplice, penso che tutti possiate capirmi. Essere chiaro significa questo, dire: se io ho un pastore e io riconosco che lui sta facendo il pastore nella mia vita e il pastore mi vede rubare una caramella, ok? E mi dice: non si ruba. Io non posso contendere con lui, ok? E dire: no, si può rubare. Devo cedere, devo dire grazie che mi stai dando questo consiglio, io forse non ho capito bene certe cose, però è vero, non si ruba e tu mi stai dando un buon consiglio per la mia vita. Ma se una persona mi dice non devi frequentare quella chiesa o non devi frequentare quei fratelli o non devi andare a quel concerto, io ti dico tu stai, vuoi manipolare la mia vita. Tu vuoi manipolare la mia vita. Tu non puoi decidere quello che mi fa bene e quello che mi fa male, perché io sono stato battezzato da adulto, tanto perché chiunque crede o chiunque avrà creduto sarà stato battezzato, quindi non sono un deficiente e ho la capacità di ascoltare e di discernere. Quantomeno possiamo parlare di certe cose e tu hai la libertà di parlare sulla mia vita di certe cose, ma non puoi decidere quello che io devo fare o non devo fare della mia vita. E a volte questo stato impedisce al cristiano di agire nell'autorità che Cristo gli ha dato. C'è una paura latente nella nostra vita di fare qualcosa perché abbiamo paura che poi qualcuno ci riprenda perché abbiamo fatto qualcosa che non dovevamo fare. Ma Dio non è così. Ma Dio, ringraziando Dio, non è così. Dio è buono e Dio vuole che noi ci muoviamo e Dio vuole che noi agiamo. Dio sa che è nell'opera del ministero che noi riceviamo benedizione. La benedizione noi non la riceviamo perché stiamo 5 ore in preghiera, perché non c'è bisogno di pregare 5 ore per ricevere cose da Dio. Fratelli, chi ci vuole stare ci stia, ma Dio ha bisogno di uomini e donne che agiscano nell'opera del ministero. Dio ha bisogno di uomini e donne che entrino nell'opera del ministero. Dio ha bisogno di uomini e donne che facciano l'opera del ministero. Svolgete, dice la Bibbia, l'opera del ministero. Amen? Dio ha bisogno di questo e in questo Dio ti benedice. Nell'autorità che tu poni in fare quello, nel fare quello che Dio ti ha dato, Dio ti benedice. Non esistono i ministri. Forse a qualcuno questo non piace. Non esistono i ministri, siamo tutti ministri. Continuiamo a dirlo nelle comunità, continuiamo continuamente a dire che siamo tutti ministri, però poi facciamo le differenze. Non esistono i ministri. Esistono delle persone che Dio ha messo insieme per compiere l'opera del ministero. Esistono dei doni che Cristo ha fatto alla Chiesa che aiutano i credenti non a stare fermi su una sedia, ad ascoltare le predicazioni domenica dopo domenica, che poi, sinceramente, ci sono delle chiese dove predica lo stesso pastore da 30 anni, no? Cioè, e io dico, ma che ci avrà da predicare? 30 anni che predica alle stesse persone sulla stessa chiesa. Cioè, no? Ma che te inventi? Cioè, che, veramente, cioè, la Bibbia è quella, non è che 30 anni di predicazione, alla fine avrà ripetuto la stessa per almeno per 2 anni di seguito, perché cioè, è impossibile che possa vivere così di una rivelazione settimanale 2 volte la settimana, no? Io penso Francesco Corrado, a volte vanno in posti dove ripetono delle predicazioni che hanno già fatto, no? Questo credo che sia normale, però vabbè, può essere pure che ci hanno le rivelazioni giovedì, martedì, giovedì e domenica, tutti i martedì, giovedì e domenica, ok? Ma quello che voglio dire è che non esiste che il corpo non si muova. Appunto, Efesini 4 dice che lui chi? E siete timidi? Chi? Solo questi davanti lo sanno, chi? Ditelo tutti. Gesù ha dato apostoli, profeti, eccetera, 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 per il perfezionamento dei santi, in vista dell'opera del ministero del corpo. E poi dice, affinché, abbrevio, affinché il corpo, ben connesso da tutte le giunture, si sviluppi secondo il vigore di ogni singola parte. C'è un'autorità che viene posta nella nostra vita, c'è un'autorità che è stata data alla nostra vita in Cristo, e ci sono delle autorità che sono date nella nostra vita affinché noi ci sviluppiamo per esercitare l'opera del ministero del corpo. Non siamo chiamati a stare seduti in una seggiola senza fare nulla. Noi siamo chiamati a alzarci da queste sedie, a uscire e a portare ciò che Dio ha messo nella nostra vita, ciò per cui siamo stati equipaggiati. Il problema è: ma siamo equipaggiati? O ci lasciamo equipaggiare? Perché a volte non siamo equipaggiati e a volte nemmeno ci lasciamo equipaggiare. Allora forse Dio vuole dirti: lasciati equipaggiare. Vivi per essere equipaggiato e vivi per svolgere l'opera del ministero, perché è nell'opera del ministero che tu riceverai benedizione, nell'opera del ministero che tu riceverai guarigione, nell'opera del ministero che tu riceverai liberazione dalle cose che ti incatenano, che non sono i demoni, ma sono le cose della tua mente che ti incatenano. L'autorità del credente viene data da Gesù alla persona nel momento stesso in cui la persona decide di credere. Tu ricevi autorità spirituale nel momento stesso in cui tu decidi di credere. Poi probabilmente dobbiamo capire come esercitare la nostra autorità spirituale. Dobbiamo capire dove, quando e perché, ma quello che ci chiama a fare Gesù è esercitarla. E forse molti sono frustrati, molti sono fermi perché non vogliono o non vogliamo esercitare questa autorità e continuiamo a delegarla ad altri. È vero o no? Dio ci dice di fare delle cose e noi non le facciamo. Dio ci fa capire che dobbiamo pregare per delle persone e noi non preghiamo. Quando c'è un malato, noi andiamo a chiamare gli anziani della chiesa perché lo ungano con l'olio e la preghiera della fede guarirà il malato. Non è che non bisogna chiamarli gli anziani della chiesa, non è che non bisogna ungere con l'olio, per carità, ma c'è un malato davanti a te. Prega per quel malato, prega per la sua guarigione. C'è un malato davanti a te, non aspettare che arrivi qualcuno, prega per lui in quel momento. Questa è l'autorità di Gesù Cristo, è l'autorità che Gesù ha dato alla nostra vita, ma siamo noi che non la esercitiamo. Perché? Dai, perché? Brava, abbiamo paura. Ma guarirà? Ma non guarirà? E se non guarisce? Eh? Che figura fa Dio? Perché noi che figura facciamo? Non siamo nemmeno onesti. Ci abbiamo paura delle nostre figuracce. Sì o no? Ma non vi preoccupate. Pregate. Non è una nostra preoccupazione sapere quello che succede. Se c'è un malato davanti a te, prega. Mi ricordo che c'era un pastore in Perù che mi diceva che lui pregava per tutti i malati che incontrava, per tutti. E lui diceva: vedi, le persone guariscono. Sai perché? Dico: perché c'è l'unzione della guarigione nella tua vita. No, mi ha detto: no, perché io prego. Semplicemente perché io prego. Non c'è bisogno dell'unzione della guarigione. Noi abbiamo l'unzione del santo. La lettera ai Corinzi, mi sembra, dice che noi, prima Giovanni dice che noi abbiamo l'unzione del santo, Ma la lettera ai Corinzi, se non erro, dice che noi abbiamo l'autorità per pregare, per ricevere da Dio. La lettera ai Corinzi dice, forse faccio confusione, forse non è la lettera ai Corinzi, ok? Però la Bibbia, la Bibbia dice, perché non mi ricordo se è la lettera ai Corinzi, perdonatemi, dice però che noi dobbiamo camminare in questa fiducia, che noi abbiamo l'autorità di fare queste cose, che noi abbiamo l'autorità di agire nel nome di Gesù. Non dice che c'è qualcuno che deve agire al posto nostro. E questo pastore mi diceva, io vedo le guarigioni semplicemente perché prego. Non ho l'unzione di guarigione. Sì, Prima Corinzi capitolo 12. Noi abbiamo ricevuto lo Spirito Santo e lo Spirito Santo ha rilasciato sulla nostra vita i suoi doni. Tra questi doni c'è la guarigione. E lui diceva, io prego e le persone guariscono perché prego. Io profetizzo e le persone ricevono perché profetizzo. Non perché ho l'unzione per profetizzare o ho l'unzione per guarire. Io ho lo Spirito Santo e lo Spirito Santo mi autorizza a fare queste cose. Tu hai lo Spirito Santo? Lo Spirito Santo ti dà autorità per fare queste cose. Non aspettare qualcuno che ti dia autorità. Tu hai l'unzione per fare queste cose, perché l'unzione viene da Gesù Cristo, non viene dal tuo pastore. Se tu aspetti che qualcuno versi una bottiglia d'olio sul tuo capo per avere l'autorità, io ti dico, facci una bella bruschetta. Compra dell'aglio dal fruttivendolo e con l'olio facci la bruschetta, perché stai sprecando dell'olio. Innanzitutto, quando ungevano i sacerdoti e quando ungevano i profeti e quando ungevano i re, non usavano l'olio d'oliva extravergine, ok? Quindi quello va usato per fare le bruschette. Ma nel Nuovo Testamento non c'è un passo che dice che tu devi essere unto da qualcuno per fare certe cose. Perché l'autorità non viene dagli uomini, ma viene da Dio. L'autorità non viene dagli uomini, ma viene da Gesù Cristo. Viene da Gesù Cristo. Allora, se tu credi, tu farai cose maggiori di quelle che io ho fatto, dice Gesù. Se tu credi, tu vedrai la mia gloria. Se tu credi, tu vedrai la gloria di Dio. Se tu credi, non se crede qualcun altro al posto tuo. Smettiamola di pensare che ci sia qualcuno che deve fare le cose al posto nostro. Perché se Dio ha chiamato te in quel momento a essere davanti al malato, sarai tu che devi fare. Sarai tu che devi operare. Non sarà qualcun altro. E se aspetti che sia qualcun altro, non sai se qualcuno lo farà. Fallo tu. Comincia a farlo con le persone che incontri. Prega per i malati, profetizza su chi non conosci. Comincia a rilasciare quello che Dio ha messo dentro di te. Comincia a usare quello spirito che Dio ha messo dentro di te con l'autorità che Gesù ti ha dato. Dice, la Chiesa non cresce. Ci lamentiamo perché le cose non succedono. Ma cosa facciamo noi? Oh, cosa facciamo noi? Sono un po' stanco di leggere di conferenze gloriose come questa, dove succedono tante cose, ma a me pare che non succede mai niente. Perché l'unica cosa che succede è che la presenza di Dio era tangibile. Oh, quello è normale, eh? che la presenza di Dio sia tangibile è normale, perché sei tu la presenza di Dio, se in te abita Gesù Cristo, in te abita lo Spirito Santo, tu sei la presenza di Dio. Voglio dire, se in una conferenza non c'è la presenza di Dio, mizzica, chi c'è andato a questa conferenza? Gli indemoniati ci sono andati, no? Ma vanno avanti persone agli appelli, persone malate, e malate erano e malate restano. Perché? Perché preghiamo e già preghiamo con la paura che le cose non succedano. È vero o no? E preghiamo non credendo che Dio possa farlo. È ora che cominciamo a cambiare la nostra mente e a credere in quello che Gesù ha detto e a smettere di credere in quello che ci hanno raccontato. Non c'è bisogno di chiamare un ministro unto, fratelli. Se, a parte che io, per carità, cioè, non mi chiamate a me perché sono l'ultimo degli ultimi, per carità, non voglio discutere su questo. Non c'è bisogno che chiamate Corrado a Torino per pregare per i malati. Non c'è bisogno. Gli fate fare un viaggio, tocca pagare il biglietto dell'aereo, oppure se lo deve pagare lui, per carità. Lasciate perdere. Non invitate Corrado o Francesco Basile o chiunque altro a Torino perché succedano delle cose. Non c'è bisogno. Lasciateli a casa con le famiglie. Va bene lo stesso. O fagli affari loro, quello che vogliono. Va bene lo stesso. Veramente, non c'è, poi ve lo possono confermare, c'è bisogno che venite a Torino perché succedano le cose? No. No. Sì. A Torino le cose succedono perché il popolo di Dio crede che Gesù sia in grado di usare gli ultimi. Perché Gesù sia, perché crediamo che Gesù sia in grado di usare noi. Poi, bello che viene Corrado, bello che viene Francesco, che ci incoraggiano a essere usati. Ma guardate che chiamare un ministro per pregare per qualcuno è magia, è magia. Puoi pregare tu, puoi pregare tu. Non c'è qualcuno più bravo di te a fare queste cose. Non c'è qualcuno più bravo di te, dillo. Non c'è qualcuno più bravo di me. Non c'è qualcuno che ha più autorità di me, dittelo per favore. Non voglio dire profetizza sulla tua vita, no, dillo alla tua vita. Prendi autorità, non c'è qualcuno migliore di me per operare nel nome di Gesù, dittelo per favore. Dittelo, non c'è qualcuno migliore di me. Non c'è bisogno che chiami qualcuno a fare queste cose. Gesù le farà attraverso di te. Se chiami qualcuno, lo devi fare per amore. Se chiami qualcuno, lo stai chiamando perché credi che quella persona possa aiutarti a essere equipaggiato per svolgere l'opera del ministero. Non chiamare le persone per fare le cose al posto tuo. Dio dà autorità a te. Dio vuole usare te. Dillo, Dio vuole usare me. Non uscire, per favore, non uscire da questo posto senza aver ricevuto questa parola. Dio vuole usare me. Faremo la differenza quando cominceremo a pregare per i malati ed essi guariranno. Faremo la differenza. Tutti, dice, ah, te, Dio t'ha usato per una guarigione. No, guarda. Siamo un mucchio di persone che Dio usa per la guarigione. Siamo un popolo che Dio usa per la guarigione. Dio ha parlato attraverso di te. Guarda, siamo un popolo a cui Dio parla e che rilascia le parole che vengono da Dio. Voglio dirti questo, quante volte hai aspettato qualcuno? Qualcuno che ti parlasse da parte di Dio. Quante volte? A quante conferenze sei andato per ricevere una parola da parte di Dio? A quante? Quante volte hai pensato che deve arrivare il profeta, unto da Dio per essere profeta, per darti una parola da parte di Dio? Mai? Mai? C'è qualcuno che dice sempre, qualcuno che dice mai. Qualche volta è successo. Non esistono i profeti che profetizzano sulla tua vita tanto bravi quanto te stesso. Non esiste un profeta che profetizza sulla tua vita tanto bravo quanto te stesso. I profeti non servono per arrivare dall'America e profetizzare sull'Italia. Non esiste un italiano tanto bravo da profetizzare sull'Italia quanto un profeta che viene dall'America. Nel cuore ce l'abbiamo noi l'Italia. Cioè, io c'ho nel cuore l'Italia dall'America, grazie, ma io italiano devo avere in cuore l'Italia. Amen? Amen? Non esiste un profeta più bravo di te. Il profeta serve per equipaggiarti, per insegnarti ad ascoltare la voce di Dio, per insegnarti a come discernere quello che Dio sta dicendo alla tua vita. Non serve per dirti quello che devi fare. Così come il pastore non serve per dirti dove devi andare o dove non devi andare. Quelli che noi chiamiamo i ministri non servono per comandare sulla nostra vita o per governare la nostra vita. Servono per equipaggiare la nostra vita, affinché l'autorità che Gesù ha dato alla nostra vita possa essere espressa nella totalità. Amen? A questo serve. E per questo a volte c'è una chiesa frustrata, perché aspetta che le cose succedano e che siano gli altri a farle. E quando non succedono, frustigata. Ho incontrato tante persone che hanno tanti dubbi su Dio e sull'autorità che Dio ci ha dato. Perché finché tutte le cose vanno bene, è tutto ok. Quando comincia ad andare storto qualcosa, ci facciamo tante domande e sorgono tanti dubbi. Perché? Perché conosciamo Dio, perché ce l'hanno, per come ce l'hanno presentato gli altri. Perché non abbiamo quell'intimità con Dio che Dio vuole che noi abbiamo. Siamo noi a dover conoscere Dio e a dover riconoscere l'autorità che Dio ha messo nella nostra vita. Non è qualcun altro che ce lo può spiegare. E questo costa fatica. La salvezza è per grazia, ma per avere intimità con Dio a volte bisogna anche faticare un pochino. È molto più facile ricevere delle predicazioni piuttosto che ricevere delle rivelazioni. Andiamo in una conferenza, sentiamo tre persone che predicano, a qualche predica sbadigliamo, a qualche predica ridiamo, a qualche predica battiamo le mani, a qualcuna gridiamo alleluia, però è molto più facile questo che vivere ricevendo rivelazione da parte di Dio. Rivelazione anche su come camminare nell'autorità di Dio. Rivelazione anche su dove andare ad esercitare l'autorità di Dio. Ci sono persone che sono chiamate magari verso un certo tipo di persone che sono chiamate verso un altro tipo di persone, e così via dicendo. Non siamo chiamati forse tutti per tutti. Certo, se mi incontro con un malato pregherò per quel malato, se sia ricco, povero o carcerato, non è un problema quello. Però possiamo avere delle chiamate diverse o rivolgerci a persone diverse. Ma tutto questo non viene dagli altri sulla nostra vita. Viene da noi l'autorità e viene da noi esercitare l'autorità che Dio ci ha dato perché coltiviamo una comunione con Dio che Lui ci chiede di avere. Dio non ci ha creato imperfetti. Dio non ci ha creato imperfetti. Dio ci ha creato perfetti. E noi siamo talmente perfetti che siamo imperfetti. È un paradosso. Noi funzioniamo in una maniera incredibilmente perfetta, ma diventiamo imperfetti. Cosicché Dio ha dato Gesù e lo Spirito Santo affinché questa nostra imperfezione fosse colmata e noi attraverso l'intimità con Dio potessimo camminare in una maniera perfetta, pur essendo imperfetti. Perché la nostra perfezione non viene dal nostro comportarci bene. La nostra perfezione viene da ciò che Gesù ha completato, da ciò che Dio ha completato in Cristo sulla nostra vita. Quando la Bibbia parla di perfezione, il Nuovo Testamento parla di perfezione, non sta parlando di un uomo che non sbaglierà più, ma di un uomo che mancava di qualcosa e che è stato completato. E è stato completato attraverso Cristo di ciò che gli mancava. E è nella nostra comunione con Dio che noi facciamo le cose perfette. Se noi coltiviamo la nostra comunione con Dio, noi faremo cose perfette pur restando imperfetti. Non so se riuscite a cogliere questo paradosso, perché noi siamo stati completati in Cristo. Noi siamo stati perfezionati, che significa essere completati. Noi non siamo santi perché ci comportiamo bene. Noi siamo santi perché abbiamo ricevuto Cristo nella nostra vita. Quindi dobbiamo camminare come dei santi. Dice, ma dobbiamo perseguire la santificazione. Che significa perseguire la santificazione? Non c'è nessun giusto, neppure uno, e mai ci sarà. Non sarai mai tanto santo, mai. Perseguire la santificazione significa camminare con la certezza che noi siamo santi, perché siamo stati separati dal mondo in Cristo. Non significa cercare di fare le cose per bene, perché tanto anche quando cercherai di fare le cose per bene non ci riuscirai. Se sei onesto riconoscerai che non sei capace, perché ne fai una bene e ne fai tre sbagliate, ne fai tre sbagliate e cinque bene, ma non le farai mai tutte bene. Quindi se essere santi e santificarsi significa arrivare al ritorno di Cristo perfetti, andremo tutti all'inferno, tutti. Non è possibile. Noi possiamo arrivare al ritorno di Cristo con la certezza che Cristo ci ha completati e che ciò che mancava Cristo l'ha fatto nella nostra vita. Mentre prima erano i sacrifici che completavano il popolo e che lo rendevano santo, oggi noi siamo stati completati da Cristo e non abbiamo più bisogno di nulla se non di vivere una perfetta comunione con Dio e una perfetta comunione con gli altri. Quindi il segreto, tra virgolette, è: cerca tu di vivere in comunione con Dio e cerca tu di vivere in comunione con gli altri. come dice la Bibbia, siate in pace con tutti per quanto vi è. Se poi gli altri non vogliono essere in pace con te, non è un problema tuo. Però se tu aspetti di pregare per i malati quando sarai santo, non pregherai mai. Tutti muoiono, tanto se muore, dice, tanto vado a morire lo stesso. Se tu aspetti di pregare per i malati quando qualcuno ti riconoscerà pubblicamente, a me fa ridere sta cosa, mi fa ridere davvero. Cioè, se tu aspetti di pregare per i malati quando qualcuno versa una boccetta d'olio sulla testa tua, tutti muoiono. Perché queste cose, cioè, vanno per le lunghe, eh. Cioè, prima che ti versano una boccetta d'olio, costa, ragazzi, eh. Cioè, prima che sprecano un po' d'olio sulla testa tua, e passa di tempo, eh. Cioè, ti dicono, ancora non sei maturo. Ancora ti devi perfezionare, sorella. Vuoi pregare per i malati? C'hai gli occhiali, prega per te prima. Non sei matura. Anche io ho gli occhiali. Non, cioè, tu vuoi pregare per me? Ma prega per la tua vista. Se aspettiamo che gli altri ci autorizzino, non faremo mai niente. Se aspettiamo che gli altri ci abilitino, non faremo mai niente. Siamo noi che dobbiamo credere in chi siamo. Poi Francesco sicuramente ci ha scritto 75 libri su sta cosa, quindi voglio dire, lo saprà di meglio di me. Però siamo noi che dobbiamo credere in ciò che Dio ha fatto nella nostra vita. Siamo noi che dobbiamo realizzare queste cose. Noi continuiamo a cercare delle chiavi per diventare migliori, per diventare più santi, per diventare più bravi. Ti do una bella notizia, una buona notizia, ti do un Vangelo per la tua vita. Non ci puoi riuscire, non ti affaticare a diventare migliore, affaticati a credere che sei completo in Cristo e che puoi camminare nella sua completezza e che è Lui che ti ha reso perfetto, che sei santo e che puoi operare nel suo nome qualsiasi sia la tua condizione, perché non sei tu che vivi, ma è Cristo che vive in te. Devi camminare con questa convinzione. Perché se aspetti, e l'ho ripetuto più volte, se aspetti non farai mai niente. Starai nella seggiola, continuerai ad ascoltare predicazioni su predicazioni e continuerai a dire non ci ho capito niente. Continuerai a credere in qualcosa di morto. Gesù Cristo è vivo. Gesù Cristo è vivo. Non puoi continuare a credere in qualcosa di morto. Perdonatemi, questa è un'affermazione forte, ma la Chiesa è morta perché è seduta nelle sue panche aspettando che succeda qualcosa che non succede. Semplicemente perché non crede. E i primi a non credere sono i pastori. Perché ogni volta che si prega, e si prega per i malati, alla fine della preghiera sia fatta la tua volontà. Come mettiamo le mani avanti, come per dire, se succede, succede. Se non succede, non era la volontà di Dio, no? Non preghiamo con autorità, non preghiamo credendo quello che diciamo. Non crediamo che Dio possa veramente farlo. Ungiamo le persone e non crediamo che guariscano. Io ho vissuto per tanto tempo questa realtà e non la voglio più vivere. Se tu la vuoi vivere è una scelta tua. Credi e vedrai cose maggiori credi e vedrai cose maggiori. Vivi l'opera del ministero e vedrai un Dio che provvede alla tua vita. Vivi l'opera del ministero e vedrai un Dio in azione nella tua vita. Vivi l'opera del ministero e vedrai un Dio che fa cose, non un Dio che dice cose. Noi, cari fratelli e sorelle, che ore sono? E ho finito? Noi viviamo un Dio che dice, ma non siamo abituati a vivere un Dio che fa. È il tempo che il popolo di Dio cominci a credere che le persone possono alzarsi dalla seggiola a rotelle. È tempo che il popolo di Dio creda che le persone possono guarire dalle malattie. È tempo che il popolo di Dio creda che Dio fa e non dice. Che Dio fa e non dice.